Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata, la numero 42 della terza stagione 2023-2024 di A proposito di Cinema Radio, il podcast che insegue un'idea di cinema classico, ovvero un deposito di storie che ci piace condividere. A proposito di Cinema Radio è un periodico indipendente di cultura, informazione cinematografica a cura della redazione di AS Cinema. Come è noto, l'impianto del nostro programma include interviste, letture di critica cinematografica, presentazione di libri, critiche di cinepsicologia, focus cinetecari e archivistici ed altri temi connessi con il cinema. Ospite della puntata odierna sarà Massimiliano Studer, il quale insegna linguaggio del cinema presso l'Izzos Albersteiner di Milano ed ha pubblicato due monografie per Mimesis Edizioni, ovvero Olimpia, edito nel 2014, e Alle origini di Quarto Potere, Too Much Johnson, il film perduto di Orson Welles, edito nel 2018. A Massimiliano Studer si deve la riscoperta dell'archivio Wells del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Ecco, oggi Massimiliano sarà nostro ospite, come predetto, e ci illustrerà invece un altro lavoro, ancora per i tipi di Mimesis, ovvero il volume Orson Welles e la New Hollywood, il caso di The Other Side of the Wind. Ma prima di introdurlo, diamo spazio alla sigla. Rieccoci di nuovo ai microfoni di A proposito di Cinema Radio. Oggi l'asse dei nostri ragionamenti poggerà su Orson Welles, nello specifico di un importante progetto cinematografico iniziato dal grande cineasta statunitense durante i primi anni della New Hollywood, che per una serie di vicissitudini non è stato completato da Welles stesso, rappresentando un'incompiuta che oggi però è visionabile in streaming su Netflix. Ecco, la domanda che spesso accompagna l'opera di Welles è tutto vero o è tutto falso? Ecco, adesso il libro di Studer ricostruisce tutta la storia dell'ultimo capolavoro del regista più imprevedibile di sempre, includendo i retroscena di cui è densa questa storia, sviluppati appunto da Massimiliano Studer nel suo nuovo libro Orson Welles e la New Hollywood, il caso di The Other Side of the Wind, al quale chiederei appunto di parlarcene. Ciao Massimiliano e benvenuto.
Grazie Antonio per l'invito e grazie ai radioascoltatori che sono in collegamento, in ascolto. Intanto vabbè, volevo soprattutto ringraziare in particolare appunto te che mi hai dato la possibilità di raccontare la storia di questo incredibile film che Orson Welles ha cercato di mettere insieme, di realizzare, di portare a termine in un arco di tempo molto lungo, cioè dal 1970 al 1985. Insomma, è un po' difficile raccontare in sintesi la storia di questo film, perché è uno di quei film maledetti che Orson Welles ha cercato per lungo tempo di portare a termine, in mezzo a una serie infinita di vicissitudini, di colpi di scena, addirittura una rivoluzione come quella iraniana. Però insomma, ha cercato in tutti i modi di portare a compimento un'opera che nelle sue intenzioni era decisamente ambiziosa. Vorrei partire anche, però, in particolare dal titolo del mio libro, cioè Orson Welles e la New Hollywood. Perché raccontare della New Hollywood? Perché di fatto Orson Welles è riuscito a ottenere i finanziamenti e le prime occasioni per poter realizzare il film grazie a uno dei produttori più importanti del periodo. Mi riferisco in particolare al produttore di Easy Rider, dell'ultimo spettacolo, insomma, a colui il quale ha reso possibile la realizzazione, la produzione dei film più importanti, delle vere icone della New Hollywood. In particolare mi riferisco a Bert Schneider, che nel 1970, nell'agosto del 70, aveva contattato Welles per poter mettere insieme alcune idee per realizzare un nuovo film. In realtà il film poi decade quasi subito perché le condizioni non ci sono, e Orson Welles però decide di, con questo piccolo anticipo che Bert Schneider gli aveva fornito, di riprendere una vecchia sceneggiatura che Welles aveva scritto negli anni 60 sul mondo delle corride. Il titolo di questo, diciamo, pre The Other Side of the Wind era The Secret Monsters ed era dedicato a un regista che stava girando un film dedicato a un torero durante la stagione delle corride, come peraltro viene descritto in maniera molto, molto simile in un film poco noto di Francesco Rosi, Il momento della verità. Ecco, questo iniziale soggetto, sceneggiatura di The Secret Monsters, poi Welles l'aveva abbandonato proprio perché il film di Francesco Rosi, che ha delle analogie veramente impressionanti con questo iniziale lavoro, non era andato molto bene al botteghino. Cioè, Il momento della verità, che è uscito nel 65, aveva incassato veramente poco. A quel punto Welles si era reso conto che in effetti ambientare un film nel mondo delle corride, seppur appunto prendendo spunto dalla figura di Ernest Hemingway, non era, insomma, non c'erano le condizioni per cui valesse la pena portarlo a termine. Però Welles invece questa l'ossatura di questa sceneggiatura decide di riprendere in mano dopo che appunto ha questo contatto con Bert Schneider, che gli finanzia appunto questo film, che poi non verrà poi portato a termine. E decide di riprendere questa iniziale sceneggiatura e di trasformarla, cambiare il suo sfondo, quindi non più nell'ambito delle corride spagnole, ma prendendo di petto invece l'ambiente hollywoodiano, che in quegli anni, appunto siamo alla fine degli anni 60, anzi all'inizio degli anni 70, stava cambiando letteralmente pelle, non c'erano più i produttori di un tempo, che ormai erano diventati vecchi, si affacciavano nuovi autori, nuovi registi. Era comunque cambiato completamente il quadro. E lui decide ovviamente di mettere in piedi questo nuovo film. Tra l'altro il titolo di The Other Side of the Wind è opera della compagna di Orson Welles, Olya Kodar, e con questo nuovo titolo di The Other Side of the Wind comincia a scrivere. Il problema è che le sue finanze, che sono sempre state il problema principale del suo cinema, non sono mai floride. Incomincia ad avere difficoltà, non riesce a finire con l'autofinanziamento il film. A un certo punto incontra un produttore spagnolo, un tal Gomez, che invece che risolvergli i problemi glieli complica ulteriormente. E poi a un certo punto invece prende contatto con Mehdi Bushehri, che era il cognato dello Scià di Persia, era il terzo, diciamo, Mehdi Bushehri aveva sposato una delle sorelle gemelle di Reza Pahlavi, che in quel momento era il presidente dell'Iran. Ci sono quindi, arrivano comunque un grosso finanziamento denaro, però ovviamente Wes, con tutti i suoi problemi e i suoi difetti, incomincia a perdere tempo, a non portare a termine le riprese. Insomma, fatto sta che poi questa produzione naufraga e Ducis in fundo, ovviamente nel 79, la presa del potere da parte di Khomeini rende tutto molto, molto difficile. Che particolarità ha questo film? Intanto Wes per la prima volta si confronta con il mondo hollywoodiano, che lui sbeffeggia in maniera molto brutale. Si riconoscono alcuni personaggi dell'epoca, come ad esempio Robert Evans, che è il grande produttore dei film mitici come appunto Il Padrino, Love Story e Rosemary's Baby. E poi l'altra peculiarità, anzi le altre due peculiarità del film, sono che per la prima volta Wes intanto mette in scena alcune scene di sesso molto forte. Ce ne sono due in particolare molto interessanti: una è una piccola orgia all'interno di un bar di un locale, l'altra invece è una scena di sesso in macchina. E poi l'altra cosa un po' particolare, sembrerà banale ma non lo è affatto, è la prima volta in cui Orson Welles usa il turpiloquio nei suoi film. Il film poi viene appunto, ha una travagliatissima storia produttiva, e Netflix, dopo diversi decenni di tentativi andati sempre naufragati irregolarmente, riesce a trovare i soldi, a finanziare e poi a distribuire il film.
Bene, Massimiliano, il libro nasce da un lavoro di documentazione ricco e complesso, passati al vaglio centinaia di lettere, telegrammi, appunti, svariate versioni del copione, tutto il materiale sulla lavorazione di The Other Side of the Wind, custodito al Museo del Cinema di Torino. Una raccolta preziosissima che ha costituito la base di questo tuo volume, assieme ai fondi dell'Università del Michigan e a quelli della Cinémathèque Française. Ti chiedo, Massimiliano, perché hai deciso di indagare su questa pluridecennale storia della produzione, ecco, di questo film, e ti sei messo alla ricerca delle risposte mancate, delle contraddizioni, ecco, appunto, che costellano questa rotta di navigazione molto tempestosa, diciamo.
Ma allora, diciamo che il progetto è nato quasi per caso, perché io qualche anno fa mi stavo concentrando su un altro progetto sempre legato a Orson Welles, in particolare a un film inedito che è stato scoperto, è stato ritrovato a Pordenone e che è stato poi proiettato appunto alla giornata del cinema muto di Pordenone nel 2013. Sto parlando in particolare di Thomas Johnson. Ecco, io stavo facendo questa ricerca su Thomas Johnson ed ero ero continuamente ossessionato dal ritrovamento di nuove fonti, nuovi archivi, eccetera, eccetera. Tra i miei contatti ho voluto sentire Franco Prono, che è un docente del Dams di Torino ormai in pensione, e parlando con lui in maniera molto informale gli ho appunto raccontato che stavo facendo questa ricerca su Thomas Johnson e che stavo cercando appunto delle nuove fonti, e lui mi ha detto in maniera molto, molto candida e molto ingenua, mi ha detto: guarda che noi a Torino abbiamo un archivio Welles. Quando ho ricevuto questa notizia ero totalmente incredulo, perché non avevo mai sentito parlare di questo archivio Orson Welles di Torino, e in effetti era sconosciuto anche ai più importanti e famosi studiosi del mondo. Comunque, fatto sta che io, una volta che ho appreso la notizia, ho contattato direttamente l'archivista che ha creato questo archivio, Carla Ceresa, e mi sono subito recato a Torino per verificare che tipo di archivio era, quanti erano i documenti, eccetera, eccetera. E in realtà io ero andato lì ovviamente per cercare dei documenti, in particolare alcuni documenti riguardanti l'incendio della villa di Mardit, perché Orson Welles aveva sempre dichiarato che Tuma Johnson, che invece poi era stato ritrovato, era andato distrutto durante questo incendio. A Torino ho trovato dei documenti inerenti a questo incendio, per cui inizialmente ero andato lì per quel motivo, però in realtà poi la curiosità era talmente grande, talmente ampia, che ho pensato che invece valesse la pena incominciare a capire quant'era la grandezza di questo archivio. E tra le varie documenti che mi hanno colpito, insomma, che pensavo fossero interessanti, c'era proprio un gruppo consistente di documenti dedicati proprio a The Other Side of the Wind. Nel momento in cui io sto scrivendo proprio questo libro su Tuma Johnson, salta fuori che c'erano concrete possibilità che The Other Side of the Wind, che si pensava ovviamente fosse impossibile da montare, potesse riprendere vita grazie ai finanziamenti consistenti di Netflix. E allora a quel punto ho pensato, insomma, i materiali ci sono, su questo argomento non ci sono pubblicazioni consistenti, almeno in lingua italiana, e ho pensato che potesse valer la pena, visto che erano tanti documenti, fare una proposta all'Università di Udine, dove peraltro poi sono stato selezionato, per una ricerca d'archivio. Poi in realtà i documenti di Torino erano soltanto un pezzo di un puzzle molto più grande, perché una delle caratteristiche di Orson Welles era quello di lasciare sparsi in mezzo mondo tutti i suoi documenti e tutte le sue tracce, per cui in realtà, come vi dicevo prima, questi documenti di Torino sono soltanto un pezzo di un mosaico un po' più ampio. E in particolare poi ho avuto la possibilità di contattare l'Università del Michigan, che in maniera molto del tutto inaspettata mi ha spedito alcuni documenti via mail, quindi non sono dovuto neanche andare negli Stati Uniti a consultare questi documenti, appunto, relativi a The Other Side of the Wind. Invece la scoperta dell'archivio dedicato a The Other Side of the Wind della Cinémathèque Française è stato un po' più complicato, perché io inizialmente avevo chiesto il supporto e l'aiuto a Paolo Mereghetti, che è un amico di famiglia, quindi insomma lo conosco abbastanza bene, che si è offerto di farmi da tramite con l'allora direttore della Cinémathèque Française, che però in un primo momento aveva detto che su questo film la Cinémathèque non possedeva nulla. Invece in un secondo momento sono riuscito a recuperare, tra l'altro sul sito ufficiale della Cinémathèque Française, un articolo che in maniera molto chiara e molto esplicita raccontava di una donazione fatta da uno dei produttori del film, che era stato donato appunto alla Cinémathèque Française un cospicuo e importante numero di documenti dedicati a The Other Side of the Wind. A quel punto, ovviamente, con in mano questo articolo, ho fatto la richiesta di nuovo di poter consultare questo archivio. All'ennesimo diniego ho chiesto supporto e aiuto a Esteve Rimbaum, che è con il quale ha peraltro scritto la prefazione al libro, che è uno dei più importanti studiosi di Orson Welles spagnolo, che mi ha concesso il grande onore di mettermi in contatto con François Thomas, che è un altro studioso importante francese, e che a quel punto è riuscito a indagare un po' meglio e a confermarmi che effettivamente alla Cinémathèque Française erano presenti questi documenti inediti della casa di produzione Le Film dell'Astrofo, che è questa casa di produzione franco-iraniana che aveva prodotto il film e che quindi aveva una quantità importante, impressionante di documenti. Quindi infatti la parte più difficile della scrittura del libro è stata quella proprio di mettere insieme tutti i vari frammenti dei documenti che io ho trovato a Torino, che in alcuni casi si sovrapponevano in maniera perfetta con quelli che poi ho trovato nell'Università del Michigan e presso la Cinémathèque Française. In realtà il lavoro poi è stato è stato difficile perché dovevo tenere presente di alcune fonti che avevano già in passato raccontato la storia produttiva di The Side of the Wind, e in particolare mi riferisco a due pubblicazioni americane, che sono una di Joseph McBride e l'altra di Josh Karp, che peraltro ha pubblicato una monografia sulla storia produttiva di The Other Side of the Wind nel 2015, e poi soprattutto sul versante europeo. L'altra fonte che è stata di grande ispirazione è stata appunto quella di Steve Rimbaum, che nel lontano 90-93 aveva pubblicato una monografia su Orson Welles, e in questa monografia aveva dedicato almeno un paio di capitoli a The Other Side of the Wind. Quindi è stato un lavoro veramente molto faticoso, perché ho dovuto mettere insieme tutta una serie di fonti, intanto capirle e poi ovviamente nella scrittura fare in modo che tutte queste informazioni fossero chiare al lettore. Ecco, quella è stata la parte più difficile da realizzare. Però devo dire che dopo, insomma, tre lunghi anni di studio e di approfondimento per il dottorato e poi di scrittura, insomma, ne è valsa veramente la pena.
In chiusura del nostro incontro di oggi, così luminescente su Wells, e prima di salutarti, Massimiliano, ti chiedo: qual è stata, ecco, la spinta motivazionale che ti ha indotto a realizzare quest'opera, e poi qual è il tuo prossimo lavoro in cantiere?
Ma più che parlare di spinta motivazionale che mi ha spinto a iniziare il lavoro, ti devo parlare invece della spinta motivazionale che mi ha spinto a continuare il lavoro. Allora, io devo dire che è difficile adesso spiegare molto in maniera molto dettagliata o comprensibile quello che è stato il lavoro che ho fatto, ma ci sono stati diversi momenti durante il lavoro di ricerca per il dottorato in cui lo sconforto ha preso il sopravvento, perché la quantità di materiali da analizzare, da confrontare, da comprendere era veramente, come dire, ci sono stati molti momenti in cui mi sono sentito schiacciare. In realtà poi la motivazione è arrivata nel momento in cui alcuni frammenti che sembravano totalmente ininfluenti, inutili, piccoli, ci sono stati momenti in cui invece li ho compresi in maniera molto chiara e molto limpida. Ecco, tutte queste piccole soddisfazioni che io riuscivo a ottenere piano piano, sforzandomi, durante il lavoro di interpretazione dei dati, mi hanno fatto sì che io potessi trovare la spinta motivazionale ad andare avanti nella ricerca. La quantità di materiali, tra appunti, lettere spesso scritte a mano, oppure contratti, lettere di avvocati, insomma, è stato veramente complicato realizzarli. Poi un'altra cosa che è successa e che mi ha spinto a proseguire, che mi ha dato veramente tanta soddisfazione, è stato scoprire che all'interno dell'archivio Wells di Torino alcuni documenti di The Other Side of the Wind non erano presenti nella parte ufficiale del film, ma li ho ritrovati ad esempio nella parte dell'archivio dedicato a F for Fake. Perché ovviamente F for Fake è stato girato durante la lavorazione di The Other Side of the Wind, perché Orson Welles, come ho già detto, insomma, è un personaggio a quanto turbolento, era sempre pieno, iperattivo, aveva sempre la voglia di portare avanti in parallelo diversi progetti, proprio durante la realizzazione di F for Fake lui era riuscito addirittura a realizzare una proiezione in anteprima con molti personaggi di spicco della New Hollywood, e la visione di F for Fake aveva colpito in particolare personaggi come Francis Ford Coppola, ovviamente Peter Bogdanovich, che già lavorava con lui, e anche William Friedkin, che all'epoca stavano in particolare avevano messo in piedi, avevano costituito una nuova casa di produzione, la produzione che peraltro ha prodotto i film, uno tra i film più famosi della New Hollywood, per cui in particolare La conversazione di Francis Ford Coppola o Paper Moon. Questa casa di produzione, che si chiama Directors Company, sembrava potesse essere interessata a finanziare il film. sono documenti inediti che nessuno aveva mai scoperto, quindi è stata una fonte di grande soddisfazione capire e scoprire questi dettagli. Poi un altro episodio che mi ricordo mi aveva colpito moltissimo è stato la capacità, dopo 2 anni di intenso studio sui documenti d'archivio, ripescare da tutti i documenti che avevo catalogato un piccolo appunto scritto a mano dall'assistente di Orson Welles. Io ovviamente l'avevo visto questo piccolo appunto durante le prime fasi di analisi dell'archivio, e ovviamente mi sembrava impossibile riuscire anche solo a intuire a che cosa si riferisse. Invece dopo 1 anno e mezzo di intenso studio, di confronto, di lettura quasi in maniera molto ossessiva di tutti i documenti, a un certo punto riprendo in mano questo appunto volante dell'assistente di Orson Welles e lo capisco. E allora in quel momento ho preso coscienza del fatto che nella mia testa c'era tutto l'archivio di The Other Side of the Wind, e che a quel punto sarebbe stato fattibile, ecco, l'interpretazione, l'analisi, la scrittura di quello che poi è diventata la mia tesi dottorata e che poi si è trasformata in questo libro. Per quel che riguarda invece i progetti futuri, a me piacerebbe ancora poter dedicare qualcosa a Orson Welles, ma ho capito che forse adesso è meglio distaccarsi un po' da Welles, perché dopo 2 monografie su Orson Welles forse è il caso di cambiare rotta. E in particolare però vorrei mantenere una cosa che mi ha affascinato molto dello studio della personalità di Welles, cioè il rapporto tra l'uomo Welles e il personaggio, quindi il suo modo di gestire la forma cinematografica, e la sua passione politica. Quindi vorrei dedicare un nuovo progetto di ricerca a chi si è occupato di cinema politico, e in particolare sono concentrato su 2 figure che non hanno, forse sì nel primo caso probabilmente sì, qualche rapporto l'ho avuto con Welles, l'altro un po' sì, certamente no. Sto parlando in particolare di Leo Horwitz, che è considerato uno dei più importanti documentaristi del New Deal, un personaggio straordinario che è stato un blacklist, è stato uno dei più importanti blacklisted degli anni 50, che è diventato famosissimo al grande pubblico per aver diretto la diretta televisiva del processo ad Adolf Eichmann. Tutti si ricorderanno appunto il volto di Eichmann mentre viene interrogato dai giudici israeliani. Ho dei buoni contatti col figlio di Leo Horwitz. So che c'è un bellissimo archivio al George Eastman Museum a New York, e quindi quello potrebbe essere, anche perché su questo artista si è scritto poco, anche in lingua inglese ci sono pochissimi scritti, e quindi quello potrebbe essere un argomento. Oppure l'altro è invece un regista inglese molto noto, si chiama, ovviamente sto parlando di Ken Loach, che ha dedicato gran parte della sua vita a coniugare la sua passione politica con l'arte cinematografica. Non so quale dei due riuscirò a realizzare, però insomma mi vorrei concentrare su una di queste 2 figure che secondo me sono veramente entrambe straordinarie. Vengono sempre dal mondo anglosassone, ovviamente, sono 2 figure ai margini della ricerca, perché hanno un approccio molto particolare, cioè loro in entrambi i casi hanno utilizzato il cinema come forma di lotta politica, quindi uno dei due sarà poi oggetto una ricerca futura che spero di portare a termine presto. E Antonio, vorrei chiudere intanto ringraziando la vostra trasmissione a proposito di Cinema Radio, ringraziare te per la gradita ospitalità. E poi ringraziare anche Steve Rimbaum che ha scritto una magnifica prefazione al libro. E poi vorrei anche fare un grandissimo e caro saluto a Franco Prono che in questo momento non sta molto bene. Vi ringrazio ancora e un caro saluto a tutti i nostri, a tutti i vostri radioascoltatori.
Orson Welles e la New Hollywood, il caso di The Other Side of the Wind, dato alle stampe da Mimesis, collana cinema. Ne abbiamo parlato quest'oggi con l'autore Massimiliano Studer, che ringraziamo e al quale auspichiamo una buona prosecuzione professionale. Io sono Antonio La Torre Giordano, in studio oggi con Andrea Falcone, Francesco Accomando e Vanessa Notaro che hanno curato la puntata numero 42. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione assegnata e vi rimando al prossimo appuntamento di A proposito di Cinema Radio. State bene e buona giornata.